posso dire che per aver partecipato e aiutato la mediazione in questi 14 giorni a Khartoum, che c'è una concreta speranza che questa volta si tratti di un passo decisivo.
Ricordiamo che nel paese i gruppi armati controllano circa il 75% del territorio, l'esercito è ancora molto debole. L'ONU non sembra in grado in questa fase di disarmare i gruppi armati. Tra gli aspetti positivi invece bisogna ricordare che per la prima volta si sono riuniti intorno a un tavolo tutti i principali leader dei movimenti armati, perché nel concreto questo accordo, firmato lo scorso 5 febbraio, potrebbe questa volta funzionare.
È un accordo complesso, lungo, che è stato molto difficile ottenere durante le negoziazioni. Ci sono al suo interno misure concrete verso il disarmo dei gruppi e un progressivo ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il territorio, che lo ricordiamo è più grande della Francia con relativamente pochi abitanti. Questo meccanismo progressivo ci dà speranza, perché è impossibile pensare a un immediato ridispiegamento dell'esercito nazionale o a un controllo dello Stato su queste aree che per ormai molti anni sono rimaste fuori dal controllo. Però mi sembra di aver capito in questi giorni a Khartoum che c'è un effetto volontà di procedere a un progressivo disarmo e a una progressiva fine delle violenze.
Il Centrafrica è tra i paesi più poveri del mondo, ma è ricco di diamanti, oro e uranio. I gruppi armati combattono proprio per il controllo di queste risorse. Questo è forse il nodo cruciale.
Sì, io aggiungerei anche le ricchissime risorse delle foreste centrafricane, legno pregiato e animali, e anche il problema della transumanza, ossia degli allevatori prevalentemente musulmani che per molto tempo in questi anni di crisi sono stati minacciati e non hanno potuto svolgere le loro attività. È un mosaico da ricomporre, un mosaico fatto di etnie, di attività economiche e anche di ricchezze, però c'è la volontà di ricomporre effettivamente. Il nodo è quello, sicuramente il controllo delle risorse, c'è anche un nodo sullo sfondo che è quello della cittadinanza, cioè di ricomporre un vivere insieme, una famiglia nazionale che ormai dal 2013 non è più in essere.
L'accordo prevede anche delle amnistie per quanto riguarda proprio questi gruppi, questi miliziani?
Lei tocca il punto più delicato. Non è prevista un'amnistia in senso stretto, perché comunque i meccanismi della giustizia internazionale sono già al lavoro e il presidente Touadera non può concedere un'amnistia così tout court. Però è evidente che il problema della giustizia si è riproposto durante i negoziati e si riproporrà nei prossimi giorni, settimane e mesi. Bisogna trovare, e sono già in corso i lavori per questo, dei meccanismi ibridi per capire veramente chi si è macchiato di atrocità contro la società civile, contro le popolazioni, e chi invece si è trovato invischiato in una rete di violenze. Anche nei prossimi giorni sarà importante vedere come lo Stato centrafricano, gruppi di comando dei gruppi armati e anche la comunità internazionale intenderanno procedere per risolvere questo problema. Comunque il fatto che l'amnistia non sia menzionata nel testo e che invece sia una volontà di lavorare insieme per individuare i colpevoli dà speranza anche quello.
Il Papa durante il viaggio apostolico in Centrafrica nel 2015 aveva definito Bangui la capitale spirituale del mondo. Oggi possiamo allora sperare realmente che sia Bangui anche la capitale di un paese riconciliato in cui soprattutto possano convivere in pace le varie etnie?
C'è grande attesa da parte della popolazione che ricorda con grandissima intensità la visita del Papa come l'inizio di un processo di pace, e credo che ci siano le premesse per cominciare a lavorare seriamente. Quindi la capitale di un paese pacificato, non subito, ma sicuramente siamo sulla strada giusta.